Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 45, benvenuti da Michele Serra. Oggi, domenica 20 maggio, parleremo soprattutto di fumetto al cinema, perché questa è la settimana in cui è uscito l'ennesimo film Marvel, che però non è dei Marvel Studios, ma prodotto dalla 20th Century Fox, e cioè Deadpool 2. A proposito di Marvel Studios, Deadpool 2 prova a fare concorrenza a Avengers Infinity War, che ovviamente nel corso dell'ultimo mese è stato sempre il film più visto nelle sale di tutta la Svizzera, oltre che della Svizzera italiana, oltre che d'Italia, oltre che degli Stati Uniti. Stiamo parlando del film che ha superato $1 miliardo di incasso in 11 giorni in tutto il mondo. Non è male, come media.
Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Cancellare mezzo universo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così.
Ridimmi come si chiama.
Thanos.
Siccome continuano a uscire articoli su Avengers Infinity War, si parla di qualsiasi particolare che riguardi il film, è veramente incredibile. Si parla, non so, del fatto che il mento di Thanos ha quella particolare forma, che sembra un po' una prugna secca, o come dicono nel film, delle gonadi maschili. O anche, ad esempio, un noto paio di scarpe disegnato dal rapper Kanye West, come ha fatto notare qualcuno su internet. Ma insomma, il mento di Thanos è diventato un'icona del cinema moderno, un'icona dell'immaginario popolare, come la spada laser o il cappello di Indiana Jones, questa roba qui. E dunque molti si sono chiesti perché il mento di Thanos ha quella forma, no? Perché povero Thanos? E alcuni giornalisti, visto che il mondo aveva bisogno, si sono presi la responsabilità di rispondere a questa domanda. Dunque io riprendo la spiegazione da fumettologica.it, che a sua volta mi sembra averla ripresa da ign.com, ma siccome sono pigro questa è già in italiano e mi viene più facile. Allora, il mento di Thanos è così perché lui è figlio di una coppia di Eterni. Gli Eterni sono una specie di semidei, a loro volta figli dei Celestiali, che sono tra le entità più potenti dell'intero cosmo Marvel. Thanos però è nato con un'alterazione genetica tipica dei Devianti, che invece sono la specie speculare e rivale rispetto agli Eterni, e sono caratterizzati appunto da strane malformazioni fisiche. La specie di Thanos è nata sulla Terra ma si è trasferita su Titano circa 750.000 anni fa, in seguito a una guerra civile tra gli Eterni della Terra. Quindi in pratica, Thanos è potente come gli Eterni ma cattivo come i Devianti, ed è un Eterno ma brutto, infatti ha quel mento lì. Ecco perché vi ho raccontato tutto questo, per dire che la gente è ormai impazzita, cioè tutti vogliono sapere tutto di Thanos, vogliono sapere tutto dei personaggi di Avengers Infinity War. E quindi, cari amici nerd, questo è il momento giusto per fare sfoggio di cultura. Voi che avete perso un sacco di tempo a leggere carriolate di fumetti negli anni 70, 80, roba vecchia di autori come Jack Kirby o Jim Starlin, ecco, oggi finalmente potete usare quel materiale come argomento di conversazione. Io ad esempio lo faccio e ho grandi soddisfazioni. I miei interlocutori, a dire il vero, un po' meno, ma sono fatti loro, io non me ne preoccupo. Vabbè, smettiamo definitivamente di parlare di Avengers Infinity War, visto che ne stiamo parlando da settimane, e riapriamo l'appuntamento con l'Audiogame, l'unico gioco radiofonico che regala videogiochi a voi, amici nerd della Svizzera italiana. Vi ricordo la nostra mail nerd@rsi.ch, che serve per partecipare. Durante la trasmissione vi diamo 3 indizi sonori che raccontano un gioco misterioso, dovete indovinare di che gioco si tratta, scriverci il titolo del gioco esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch. Oltre al titolo del gioco misterioso della settimana, inserite il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde, ovviamente, vince. E dunque, la settimana scorsa abbiamo messo in palio un gioco talmente facile che hanno indovinato davvero in molti.
L'ammiraglio Versio ripulirà la galassia, comandante, per ricordare chi la domina veramente. I ribelli non hanno nulla da insegnare. Non siamo deboli come loro.
Ben detto, agente Asi. Per imporre l'ordine, dobbiamo prima sottomettere la galassia.
Il gioco misterioso della settimana scorsa era Star Wars Battlefront 2. Come dicevo, molti hanno indovinato, ma solo uno è stato il più veloce, e cioè Lele di Tesserete. Complimenti, grazie per l'ascolto, ti arriverà a casa una...
Forse penserai, il mio ragazzo diceva che era un film di supereroi, ma quello in tutina rossa ha infilzato l'altro come un pollo allo spiedo.
Sorpresa.
Questa non è la classica storia di supereroi, ma per capirlo dobbiamo tornare a prima che mi strizzassi le chiappe in una tuta di spandex.
E dunque, Deadpool, questo era un pezzo del primo film, dal quale sono passati ormai 2 anni. E questa era anche la prima cosa che ci diceva il protagonista del film, facendo quella cosa che solo Deadpool fa, e cioè parlando direttamente a noi che lo stiamo guardando. Ed era giusto, perché è proprio la prima cosa necessaria da dire quando si parla di Deadpool, cioè che è un supereroe diverso da tutti gli altri, che ha generato una saga di film di supereroi diversa da tutte le altre. Ora, come al solito devo dire, questa trasmissione si chiama Nerd, effettivamente ha un pubblico un po' nerd, però io mi vorrei scusare con i più nerd all'ascolto se farò un piccolo riassunto di chi è Deadpool, cos'è Deadpool, perché la verità è che qui noi cerchiamo un po' di allargare i confini della cultura nerd, e quindi ci vuole qualche spiegazione che magari per qualcuno è superfluo, però concedetemi questi 2 minuti per fare ordine. Dunque, Deadpool è un film Marvel che non fa parte davvero dell'universo cinematografico della Marvel, perché è prodotto dalla 20th Century Fox, che ha i diritti di alcuni dei personaggi Marvel, cioè fondamentalmente quelli del giro X-Men, di cui fa parte Deadpool, e quelli del giro dei Fantastici 4. Quindi dentro anche Deadpool 2 ci sono gli X-Men, ma alla fine Deadpool è praticamente una saga a sé che vive di vita propria, proprio perché lui è un supereroe diverso da tutti gli altri. Cioè, non è neanche un supereroe, a dire il vero.
Oh, la tua vita è un sogno, DP.
Sì.
Menefreghismo spinto.
Deadpool si mette la calzamaglia non per proteggere i deboli, ma fondamentalmente per pensare ai suoi interessi. Ad esempio, nel primo film i suoi interessi erano, primo, vendicarsi di chi l'aveva reso super distruggendogli il corpo, e poi proteggere la sua ragazza, che tra l'altro è interpretata da una delle mie attrici preferite dal punto di vista proprio estetico. Scusate il maschilismo, lei si chiama Morena Baccarin, è mezza brasiliana, mezza statunitense, ed è nota soprattutto per aver partecipato a alcune serie televisive, cioè Visitors e Homeland. Tra l'altro, in entrambe queste serie che io ho visto, appare spesso un po' senza vestiti, e lo stesso succede nella saga di Deadpool, eh? Ma non è questo il motivo per cui Deadpool 2 è vietato a chi ha meno di 16 anni in Svizzera, a meno che non sia accompagnato, in quel caso il limite scende a 14. E non è questo il motivo per cui Deadpool 2 è il classico film rated R, cioè vietato ai minori non accompagnati in America.
Ci faremo chiamare X-Force.
Non ti sembra un po' scontato?
Hai perfettamente ragione. E ora apriamo le danze.
Ora, voi non lo potete sapere, ma questo che stiamo ascoltando è il trailer in versione clean, cioè quello che possiamo far ascoltare alla radio. Però in via eccezionale ora io vi faccio sentire quello che invece sentirete al cinema, nella stessa scena.
Ci faremo chiamare X-Force.
Non ti sembra un po' scontato?
Hai perfettamente ragione. Ora andiamo a buttarglielo al...
Eh no, non ve lo faccio sentire tutto perché sennò mi chiudono. Ma questo è Deadpool, il vero Deadpool. E se vi sembra molto volgare, vi assicuro che quello che sentirete durante il film è sicuramente molto più volgare. Ed è volgare con lo stesso compiacimento che hanno i ragazzini nell'essere volgari. Cioè, ho detto una cosa molto sconveniente e ne vado fiero. Ecco, l'atteggiamento è quello lì. Non c'è solo linguaggio volgare e un po' di sesso nel film, ma anche tanta violenza, ovviamente, perché questo è Deadpool. Quindi, insomma, se andate a vederlo, considerate avvertiti. Siamo giunti al secondo indizio per indovinare il nostro gioco misterioso di oggi, secondo indizio del nostro audio game.
I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. No trespassing? No way.
Questo era il secondo indizio sonoro. Come avete sentito, il gioco non è doppiato in italiano, ma è un gioco in cui si parla davvero molto, anzi, parlare è proprio una delle componenti fondamentali del gioco. Se sapete la risposta, scrivetela nerd@rsi.ch, titolo del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il suddetto gioco. Tra poco vi diamo un terzo indizio, adesso breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare di Deadpool 2.
Panic Boom!
Scusa il ritardo, ho rastrellato tutto il glutine del mondo per lanciarlo nello spazio dove non potrà più farci alcun male.
Baciami che ti sono mancata, Rosso.
Deadpool 2, il film, è nelle sale della Svizzera italiana ed è un seguito su cui la 20th Century Fox ha puntato sì molto, ma nel modo giusto. Nel senso che Il primo film è stata una delle grandi sorprese del 2016, è entrato nella top 10 dei 10 film più visti al mondo in quell'anno e ha portato a casa quasi 800 milioni di dollari di incasso. Allora, cosa ha fatto la Fox? Il budget per il secondo film è stato alzato, sì, è stato alzato, ma non troppo. Siamo sempre sotto i 100 milioni di dollari, che voi dite, non è che sia malissimo come cifra. Ma in realtà, rispetto alla concorrenza supereroica hollywoodiana, rimane abbastanza poco. Quindi Deadpool 2, anche se dovesse andare un po' peggio rispetto all'originale, perché si sa che i sequel di solito funzionano un po' meno rispetto al primo film, ecco, comunque, in ogni caso, anche se dovesse andare peggio, sarebbe un gran guadagno. Poi bisogna capire se la vicinanza con questo grande fenomeno che c'è adesso nelle sale, Avengers Infinity War, gli farà bene o gli farà male a Deadpool, perché potrebbe beneficiare del fatto che c'è una nuova febbre Marvel tra gli spettatori, oppure al contrario essere danneggiato, perché magari uno che è andato 2 settimane prima a vedere gli Avengers non va subito a vedersi un altro film di supereroi, non lo so. Vedremo poi come andrà dal punto di vista commerciale. Per quello che posso dire io, che non parlo dal punto di vista commerciale, il film è un successo.
Ma che cavolo?
Mi chiamo Cable. Sono qui per il ragazzo.
Cosa? Il ragazzo?
O ti muovi o muori.
Deadpool 2, un film su quale bisogna sospendere il giudizio morale, ovviamente, e lasciarsi trasportare dal vortice di risate crasse e azione iperviolenta. E poi si può discutere per ore se tutte queste provocazioni studiate a tavolino per andare incontro al pubblico degli adolescenti siano rivoluzionarie o siano puro commercio. Si può discutere dell'etica di fare soldi con tanti messaggi diseducativi uno dietro l'altro, però io francamente non mi sento di dirvi molto altro se non che il Deadpool che si trova nel film è fedele sia alla versione del personaggio a fumetti della fine degli anni 90, che è stato quel momento in cui Deadpool ha iniziato a parlare con il lettore, sia a quella di Deadpool e Cable, una delle serie più divertenti della Marvel post 2000. Poi va anche oltre questo, perché il Deadpool del cinema è una versione di Deadpool, tra l'altro uno dei suoi autori, Daniel Way, alla fine dei 2000 lo aveva trasformato proprio in un vero schizofrenico, dalle personalità multiple. Quindi diciamo che il Deadpool sullo schermo ha una sua personalità, ma è anche fedele a quello dei fumetti. E io, in ogni caso, mi sono divertito un sacco, ho riso, e le scene d'azione le ho trovate molto meglio del precedente Deadpool, ma in generale tutto mi è sembrato migliorato rispetto al primo film, del quale non ero francamente del tutto convinto. Qui invece non voglio fare spoiler, ma solo dirvi che se non siete convinti dopo il film, c'è la scena dopo i titoli di coda che convincerebbe chiunque. Per farla breve, credo sia la scena dopo i titoli di coda più bella della storia Marvel, personalmente.
I ragazzini ci danno occasione di essere migliori. Ha bisogno di te.
Tu sei molto più in gamba di quanto sembri io.
Deadpool 2 è nelle sale della Svizzera italiana, sembra essere partito forte dal punto di vista dei biglietti staccati e vediamo dove andrà. Nerd 3.0 invece ora ci riporta all'audiogame. È il momento del terzo indizio, dell'ultimo indizio del gioco misterioso di oggi, che non è facilissimo da indovinare, credo, eh?
Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated...
Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber... And then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right?
Che gioco è? Se lo sapete, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco, il vostro nome e cognome e indirizzo completo. E se risponderete correttamente per primi, vincerete il gioco suddetto. Tra poco parliamo di fumetti con ospite un grande fumettista italiano con il suo ultimo graphic novel, Marco Galli.
Ultimo, ma non per importanza?
Peter.
Vuoi parlarci del tuo potere?
No, non ho poteri. Ho solo visto l'annuncio.
Preso.
Questi sono matti. Per comprare 2 giornaletti bisogna fare 1 ora di fila.
Se le tue collezioni sono perennemente incomplete, non lasciarti andare all'ira. Ascolta Nerd 3.0 per raggiungere la pace interiore.
Usciamo dal mondo mainstream legato ai grandi miti americani, entriamo nel mondo del fumetto d'autore, che a qualcuno piace chiamare graphic novel. Tra le tante novità presentate al Salone del Libro di Torino, proprio pochi giorni fa, c'è infatti un libro pubblicato dall'editore Eris, che è proprio di Torino, e che è, come dire, orgogliosamente indipendente, nel senso che è nato addirittura dal movimento di protesta studentesco che in Italia ha fatto molto parlare di sé alla fine dei 2000. Il libro dell'editore Eris che vi raccontiamo oggi si intitola Epos, ed è, come dire, un noir allucinato di periferia, credo. Se l'ho definito nel modo corretto, lo chiediamo al suo autore Marco Galli, che oggi è nostro ospite. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ho detto giusto?
Sì, sì, è una sorta di noir intimista o anche un po' filosofico per certi versi. È un po' una sorta di girone dantesco, perché si parte da una cosa comune, cioè il personaggio principale finisce il suo lavoro d'ufficio perché è un pubblicitario, e tornando a casa dal weekend il venerdì sera si trova catapultato in questo mondo in cui c'è stata una sorta di catastrofe, che però nessuno gli spiega del perché o di quello che stia succedendo, e succede senza che ci siano avvisaglie, per cui quasi fosse un incubo ad occhi aperti, insomma.
Un incubo, anche perché quasi tutto in una notte, diciamo. Epos è la prima uscita di una collana che è praticamente un pezzo indipendente di Eris Edizioni, e si chiama Stigma. Cos'è questa idea che mette insieme molti nomi del fumetto alternativo italiano, se mi passi la parola, ecco?
È come se fosse una casa editrice indipendente dentro un'altra casa editrice, cioè, nel senso, noi siamo praticamente un collettivo di autori che però hanno un passato editoriale abbastanza forte, a parte qualche giovane che è entrato negli ultimi tempi, e fondamentalmente è un po' l'esperienza che avevano fatto in Francia negli anni 70, Moebius, con l'Association, e niente, abbiamo deciso di autoprodurci, per cui ogni autore in questo progetto Stigma, che è appunto un progetto perché è sempre in divenire, diciamo, cura dall'inizio alla fine il suo libro senza avere le forche caudine dell'editore, diciamo.
Senti, c'è una postfazione nel libro, tornando proprio all'opera e anche alla tua storia personale. Nella postfazione tu scrivi che questo è il tuo libro maledetto. Spiega agli ascoltatori come mai.
Ma questo libro che io ho fatto nel 2015 è stato concluso, scritto e disegnato pochi mesi prima che mi venisse questa malattia molto invalidante, che è una sindrome autoimmune, che mi ha costretto in 2 giorni netti dal passare dall'essere completamente abile e normale all'essere completamente paralizzato, con il respiratore artificiale e tutto quello che ne consegue. E per 7 mesi sono stato in ospedale, adesso sono passati circa 2 anni e ne sto venendo fuori, però è una cosa molto lenta, soprattutto a livello fisico. E in questo libro, sia per l'andamento della storia che per il fatto che io stesso mi sono messo nel libro proprio con la mia figura, con la mia faccia, e alla fine il mio personaggio è un personaggio che in una vignetta è steso per terra, morto, paralizzato, diciamo che sembra quasi presagire quello che poi mi è successo da lì a pochi mesi.
Incredibile. Chiaramente dentro Epos non c'è un racconto diretto di questa storia. Tu non è che stai pensando poi di raccontarla direttamente in un libro in futuro?
Quando sono uscito dall'ospedale, poco tempo dopo avevo iniziato a scrivere una sorta di memoriale, però scritto senza
disegni,
come se fosse un romanzo, insomma, senza disegni. Mi sono fermato perché mi sono accorto che secondo me serve il tempo per metabolizzare tutto, e c'è da dire che io in questo momento sto scrivendo un soggetto per un film della casa di produzione di Napoli, che è Med Entertainment, che è la casa di produzione che ha prodotto Gatta Cenerentola,
certo, e tutti i lungometraggi di Alessandro Rack.
E in questo soggetto, che per adesso è solo un soggetto, la storia non è direttamente la mia storia, però il personaggio principale si trova nelle mie condizioni, per cui in ospedale paralizzato, poi ci sarà la storia che alla fine arriverà noir, un po' alla David Lynch, diciamo, no? Un po' queste cose.
E diciamo che David Lynch è anche è la prima cosa che viene spesso in mente leggendo i tuoi fumetti o leggendo un fumetto come Epos. Epos, io ricordo agli ascoltatori, è nelle librerie anche della Svizzera Italiana, edizioni Eris, ed è un classico esempio di dove sta andando il fumetto italiano nel 2018. Grazie mille Marco Galli.
Grazie, grazie mille a voi.
Nerd 3.0 finisce qui, torna però domenica prossima. Un saluto a tutti da Michele Serra, ma un saluto speciale ai nostri amici della Stelex Software che hanno dato il benvenuto proprio questa settimana alla piccola Nihal. La Stelex Software sarà presto di nuovo con noi a chiacchierare di videogiochi. Per ora un bacio e a risentirci domenica prossima.